Ah, buonasera a tutti, forse scusate del leggero ritardo. Ringrazio Alessio Bertini per questa opportunità di essere di nuovo a Firenze, perché lui diceva la mia città è Milano, ma non è vero, nel senso la mia città è Cortona, è la Toscana, nel senso che appunto ho lavorato per molto tempo all'inizio tra Lucca e Firenze, dopodiché mi sono trasferito a Milano e ho continuato a lavorare ancora qua in Toscana. L'ultima cosa è stata con la Fondazione Teseco per l'arte di Pisa, e però devo dire che ho lasciato bene o male Firenze nel 2003. Quindi ritornarci dopo 7 anni, uno trova tutto, via Tornabuoni cambiata e trova tutto il resto trasformato, trova magari molte istituzioni chiuse, anche invece nuove aperte, come questa della Strozzina che mi pare stia facendo un buon programma, e i ritratti del potere ne sono appunto una ulteriore tappa. Sono contento di essere stato invitato all'interno di questa mostra, dove ci sono anche alcuni amici, proprio molto amici, come Francesco Iodice, ma anche Buro de Tud o Yes Men, con i quali ho lavorato ormai da molti anni nel passato. E ringrazio voi che siete anche numerosi. Avevo pensato per questa serata, perché vengo in questi ultimi tempi da tutta un'altra serie di lavoro differente, tra l'altro sto arrivando dall'Estonia, dall'estremo nord, con altre tematiche, altre problematiche, però avevo pensato di parlare questa sera appunto dell'immagine costituente, rappresentazione e potere nella società del controllo, si potrebbe chiamare anche l'immagine istituente, che è stato l'argomento di un seminario nel quale mi hanno invitato un anno e mezzo fa in Murcia. Il seminario si chiamava Iconoclastia, Iconolatria. Murcia è nel sud della Spagna, dove adesso si sta svolgendo la 8ª edizione di Manifesta. Questo intervento poi è stato pubblicato in un numero di Brumaria, che è una rivista di base a Madrid, e tra l'altro è apparso in inglese e in spagnolo, e quindi non è mai apparso in italiano, e quindi è la prima volta che in qualche modo lo presento a un talk, o comunque lo presento in Italia. Devo dire che sono stato molto interessato dalla mostra per alcuni elementi che vi dicevo, presenza di colleghi e per tematica affrontata, però credo appunto che diciamo in qualche modo la mostra parla di un'immagine del potere che io identifico come una sorta di riterritorializzazione nel discorso che seguirà, e cioè nel senso che credo che quello che manca dalla mostra in sostanza siano le forme del vero potere della contemporaneità, nel senso che è difficilissimo ormai parlare dei ritratti del potere, perché appunto fare un ritratto al potere non significa più, almeno per me, fisicizzarlo in qualche cosa, non significa più appunto fenomenizzarlo, tantomeno in una persona, in un individuo. Quindi in qualche modo, mi piace costruire veramente una cornice esterna alla mostra, affrontando il discorso della rappresentazione del potere da un altro punto di vista. E partirei proprio, più in generale, anche perché, non mi occupo direttamente delle questioni legate al potere, vengo appunto dall'arte contemporanea, quindi in qualche modo sono interessato alla immagine. Secondo me l'immagine in questo momento, diciamo, è strettamente connessa con il potere. Ogni immagine ha una relazione imprescindibile con il potere. E in qualche modo appunto il discorso va ben oltre la ritrattistica, no? Che per molti versi invece è il retaggio storico con cui abbiamo assimilato una certa idea del potere. Quindi ogni riflessione sullo statuto attuale dell'immagine non può limitarsi al regime visivo come tale, e cioè a quel duplice atto di vedere e mostrare che unitamente originariamente lo istituisce. Tantomeno questo è possibile se abbiamo a che fare con una classe di immagini che definisce come proprio campo di rappresentazione un campo estremo quale quello della relazione tra sovranità, nemico, potere e terrore. Questa è una classe di immagini che si è progressivamente paradossalmente imposta alla cultura visuale a partire dalla fine della guerra fredda, con la fine degli anni Ottanta, e poi si è consolidata definitivamente dopo il 2001 nel capitalismo della società della sicurezza contemporaneo. Limitare questa categoria di immagini, questa appunto categoria di immagini del potere, al regime visivo sarebbe impossibile, non tanto e non solo perché sappiamo con Foucault che l'immagine, in quanto tecnologia del potere o in quanto funzione disciplinare, nasce meccanicamente a partire da una dissimmetria costitutiva tra vedere e essere visti, e dunque da una dissociazione altrettanto costitutiva della coppia fondante che è vedere e mostrare. Piuttosto trovo che ad essere in gioco sia indistintamente il ruolo di ogni immagine, al di là di quanto e di quello che l'immagine mostra nel processo di codificazione, normalizzazione e guida della società contemporanea. E questo non a causa del potere dell'immagine, e cioè della forza intrinseca dell'immagine, che mi pare sia una cosa non più in gioco al momento, ma per le differenti relazioni che legano l'immagine al potere o ad un mercato che ha sempre più i contorni della società stessa e al quale anche il politico è subordinato. Da un lato si assiste alla proliferazione di immagini che sono esplicitamente disciplinari, in cui la sicurezza si afferma come il principio di base dell'attività dello Stato. Le figure più ordinarie delle attuali democrazie sono la militarizzazione della polizia, le gated communities, le macchine blindate, le autovelox autostradali, le videocamere di sorveglianza, i dispositivi biometrici di controllo che sono sempre più perfezionati, e cioè, come ha detto Hobsbawm di recente, ci troviamo di fronte a un mondo in cui l'economia, invece di essere una prestazione di servizi reciproci, sta diventando sempre più un sistema di controlli reciproci. Dall'altro lato, invece, abbiamo a che fare con un'immagine con un immane mercato di merci semiotiche che sfruttano differenti canali digitali di distribuzione e diverse reti televisive che producono immagini di guerra o di campi di profughi, come si producono campagne pubblicitarie, dirette sportive e programmi di intrattenimento. La quantità di immagini del terrore e della paura da cui siamo investiti, così come la definizione di una nuova estetica della violenza, a partire dall'11 settembre del 2001, mettono in scena ripetutamente un discorso dominante che è funzionale all'apparato militare visuale. Ma in questa età di caduta della democrazia moderna e del suo progressivo convergere con gli stati totalitari, mi domando se è ancora possibile isolare un campo iconografico privilegiato della trasmissione del potere, e cioè un suo specifico modello visuale, dal resto di tutti gli altri eventi visivi che quotidianamente fanno parte della nostra vita. E allora è possibile che un qualche tipo di connessione, è possibile trovare un qualche tipo di connessione dal punto di vista della dominazione e dell'assoggettamento tra la produzione e la circolazione di immagini del disastro e quelle di un match di football. Bisognerebbe lasciare fuori ogni appunto giudizio morale sull'abolizione convenzionale delle frontiere tra ciò che può e non può essere mostrato. E allora la domanda è se è possibile orientare una vera lettura di tipo epistemologico sul rapporto tra immagine e potere. Se infatti pensiamo che non sia più possibile distinguere tra loro le varie classi di immagini nella loro capacità di catturare, orientare, modellare il sociale, questo è perché l'economia dell'informazione come forma totalitaria del capitalismo pone al centro del lavoro il linguaggio, le attitudini relazionali, le attività cognitive, la comunicazione, inserendoli ormai all'interno del processo produttivo che abbiamo definito post-fordista o dell'economia cognitiva o del lavoro immateriale. In sostanza è la totalità della vita che viene catturata dentro la sfera della produzione capitalista, ponendo una nuova accezione del lavoro come momento originario della produzione biopolitica, o meglio, istituendo una coincidenza radicale tra lavoro e vita. È strano che nel momento in cui appunto il capitalismo, no? O meglio i principi di sfruttamento del capitalismo hanno diciamo così invaso un territorio talmente ampio come quello della contemporaneità, per assurdo, per paradosso, noi non riusciamo più a vedere, no? Questi momenti, questi elementi sempre più pervasivi dello sfruttamento. C'è una sorta di socializzazione del lavoro, introiezione del processo di lavoro 24 ore su 24 nella giornata, in cui appunto quello che era ancora possibile distinguere dentro la modernità nel rapporto tra tempo del lavoro e tempo libero, tempo fuori del lavoro, non è più possibile. Come dice Maurizio Lazzarato, come il lavoro è stato la forma di sfruttamento e di sorveglianza della soggettività generale nel capitalismo prima del 68, così la comunicazione, il linguaggio, l'informazione sono le forme di sfruttamento e di controllo della soggettività del capitalismo dopo il 68. E come spiegano i teorici del lavoro immateriale, se la continuità della disciplina della fabbrica si esercitava su una parte che era definita contrattualmente nella vita, oggi il controllo indiretto si esercita sulla totalità stessa della vita del lavoro autonomo, e cioè non è più il tempo del lavoro che l'economia dell'informazione cattura e rende produttivo, ma è il tempo della vita stesso. Dunque, non è più possibile congetturare un fuori rispetto ai sistemi capitalistici o ipotizzare un'esteriorità all'economia di mercato, come altrimenti si dava nel precedente ciclo produttivo post-fordista, scusate. E cioè, qui avviene, diciamo così, un po' quella che era stata la premonizione di Guy Debord, si realizza in una maniera strutturale, e cioè l'idea della società spettacolare arriva a coprire la vita stessa, no, tutto l'arco della vita stessa, diventa un'immane cartografia dove appunto non è più possibile trovare un negativo. L'impossibilità di trovare questa esternità sociologica, questa condizione della negatività che ancora fondava un discorso di critica come quello della scuola di Francoforte o quello di Theodor Adorno rispetto al consumo delle immagini nel contemporaneo, ancora se volete quello debordiano per certi versi, oggi non è più possibile. E' per questo che, diciamo anche rispetto a manifestazioni dell'arte contemporanea più recenti che hanno avuto un piglio fortemente critico come l'ultima edizione della Biennale di Istanbul, sulla quale sono intervenuto sulle pagine di Manifesta Journal, e l'ultima Biennale di Berlino, che è aperta in giugno, sono intervenuto sulle pagine appunto di Flash Art International. Trovo che, pur assumendo un punto di vista critico, queste due versioni dell'approccio alla realtà, anche dal punto di vista curatoriale, da parte del collettivo di Zagabria Ve e da parte appunto di Katrin Romberg per la Biennale di Berlino, abbiano in sostanza continuato a protrarre, no, questa distinzione tra il vero e il falso, che non è più possibile mantenere nella realtà contemporanea. Ogni tentativo, no, di trovare una verità dietro l'immagine contemporanea, nell'accezione classica del termine, appunto diventa un naufraga totalmente dentro il sistema della spettacolarizzazione totale contemporanea. Questo non significa che non possiamo creare dei controaltari, si tratta del fatto che questo fuori non si trova più già lì, ma va costruito. E questo è un altro aspetto fondamentale di questo tipo di discorso. E se è vero che non è più possibile fare una distinzione tra appunto la immagine, diciamo così, tra in qualche modo il vero e il falso dentro l'immagine, questo è perché è possibile soltanto ormai costruire, diciamo, un'etica dell'immagine e fondarsi su una politica dell'immagine e non ancorarlo a una pretesa appunto esternità dell'immagine come tale. Se è vero dunque che all'interno dell'attuale regime capitalista ogni discorso sul potere non può prescindere da un'analisi del linguaggio e delle immagini, indipendentemente dalle specifiche classi di appartenenza, è altrettanto vero che la comprensione della cultura visuale diventa euristicamente efficace solo se siamo in grado di trasformarla in una sorta di critica dell'economia politica dell'immagine. Come sapeva Benjamin, rispondere alla mercificazione delle immagini o al disciplinamento della percezione con la riaffermazione dell'arte come momento del tempo liberato, e cioè sottratto al mercato, sarebbe semplicemente reazionario, oltre che ancora una volta ideologico. È molto più importante focalizzare l'attenzione sulla produzione, sulla distribuzione, sulla velocità di circolazione delle immagini, così come sui contesti di ricezione localmente specificati e sulla costituzione dell'audience, del consumatore, piuttosto che sull'immagine come luogo di mediazione o sul potere dell'immagine come tale. E cioè non credo assolutamente più alla innocenza o colpevolezza semantica e quindi alla forza intrinseca dell'immagine. Lo spazio occupato dall'immagine è oggi frutto di una sorta di speculazione immobiliare, è uno spazio di interdizione per altre immagini, è uno spazio strategico che fa distogliere l'attenzione dal resto e fa guadagnare tempo. Indipendentemente da ciò che mostra l'immagine, o piuttosto censura, l'immagine che comunque si dà a vedere è anche e soprattutto quella che nasconde tutte le altre. Non è un caso che abbiamo cominciato ad occuparci del regime di visibilità e di invisibilità delle immagini, a partire da, come le definiva Serge Danet, due vittorie di Pirro dell'informazione televisiva globale, riportate l'indomani appunto della caduta del muro di Berlino. In un caso l'ipercircolazione di un'immagine, dopo lo vedremo, e cioè il cadavere di Nicolae Ceausescu, il dittatore appunto di Bucarest, della Romania, invece nell'altro lato la completa sottrazione della figura del cadavere nella prima guerra del Golfo, in cui appunto si cominciò a parlare di guerra intelligente, in cui appunto il cadavere come tale era scomparso dal reportage sulla guerra. E proprio Serge Danet si chiedeva: c'è davvero una differenza tra questo macabro romeno e la chirurgia irachena che lo avrebbe seguito? Si tratta piuttosto dei due bordi esterni del mondo dell'immagine. Da un lato l'accadimento gore sui corpi, dall'altro la cancellazione video degli stessi corpi. due modi di farle finita con ciò che resiste. Erano i tempi, erano frasi in diretta su quanto avveniva, sono dell'inizio degli anni 90, erano i tempi in cui si cominciò giustamente a parlare di guerra di immagini piuttosto che di immagini di guerra. Ora invece sarebbe necessario estendere il dibattito alla gestione e regolazione di tutti i flussi di immagine, come del resto lo stesso Danè aveva cominciato a fare. La politicizzazione dell'immagine non corrisponde più, dal mio punto di vista, al suo contenuto politico e non coincide più con esso, lo oltrepassa. Questo mi pare il punto di partenza di una indagine del visivo come spazio sotto controllo e come dispositivo di potere. Proprio perché una volta compiuto un lavoro di critica ideologica della cultura visuale, rimane il problema di quale immagini o quali strumenti possono ancora essere utili, no, per poter costruire nuovi modi di intervento anche nella lotta politica. Il 16 maggio 1871 a Parigi la colonna napoleonica di Place Vendôme fu demolita di fronte ad una folla entusiasta, accompagnata dalle motte della Marsigliese, dai discorsi pubblici e dalle bandiere rosse. Era alta 44 metri, rivestita con il bronzo dei cannoni confiscati ai russi e agli austriaci dopo la battaglia di Austerlitz, e la colonna ordinata da Napoleone Bonaparte fin dal 1803 era sormontata dalla statua di Napoleone come pinnacolo. Con un globo nella mano destra, vediamo. Con un globo nella mano destra e la ghirlanda della vittoria come corona, la statua monumentale era la rappresentazione di Napoleone nelle vesti di Cesare. Una rappresentazione la più eclatante, non solo di una ideologia coloniale militarista, quanto soprattutto della sovranità imperiale. La sua demolizione non si pone soltanto come la fenomenizzazione più spettacolare della iconoclastia simbolico-politica condotta dalla Comune, ma anche quale esempio del rapporto tra arte e potere, che trova proprio in un artista, in Gustave Courbet, uno dei suoi più radicali e contraddittori protagonisti. Nella petizione del 14 settembre 1870, in qualità di presidente della Commissione Artistica per la Protezione dei Monumenti, Gustave Courbet si era già pronunciato in favore della demolizione della colonna napoleonica, visto che, diceva Courbet, la colonna Vendôme è un monumento privo di ogni valore artistico che ha il solo scopo di perpetuare per sua stessa espressione le idee di guerra e di conquista che appartenevano alla dinastia imperiale, ma che il sentimento di una nazione repubblicana vivamente riprova. Considerato che proprio per questo risulta insopportabile al genio della civiltà moderna e all'unione della fratellanza universale che ormai deve prevalere tra i popoli, dato anche che essa offende la legittima suscettibilità altrui e rende la Francia ridicola e odiosa agli occhi della democrazia europea, la colonna si auspicava appunto la demolizione della colonna in Place Vendôme. Ma in qualità di membro del Concilio della Comune, quindi appunto nell'aprile, che Courbet viene accusato della sua distruzione e condannato in più riprese, prima alla carcerazione, poi all'esilio, poi alla confisca dei beni. Senza entrare in merito all'interpretazione del fenomeno in chiave di una urbanistica rivoluzionaria collettiva, come fecero Guy Debord e come i situazionisti lessero l'evento, o nei termini di uno spettacolo simbolico di massa, non spontaneo, come invece recentemente l'ha letto a Gerald Rowning, ciò che a noi interessa è il carattere simbolico della strategia iconoclasta propria del fenomeno. Si tratta cioè della traduzione di un'idea astratta, il potere, in un dato sensibile che è la colonna, e qui si sembra riproporsi anche in questo caso come in tutta la tradizione dell'iconoclastia rivoluzionaria. Allo stesso modo si riconosce il carattere demoltiplicatore della presenza fisica dell'imperatore attraverso l'uso delle immagini come sostituto giuridico dell'imperatore stesso. Come in tutte le rivoluzioni, a partire dal 1776, anche nell'abbattimento della colonna Vendôme si fa ricorso all'attacco, alla verticalità del potere come simbolizzazione della distruzione dell'impero. Ah, qui era una caricatura di Courbet come sbullonatore, così come lo veniva soprannominato. Allora pare che non volesse poi la distruzione, ma solo lo spostamento dalla Place Vendôme. Ma se passiamo da un pittore come Courbet a un filmmaker come Eisenstein, e dunque se dalla Comune passiamo alla Rivoluzione Russa, il rapporto tra immagine e potere non cambia, né negli obiettivi iconoclasti, né nel ruolo che i rivoluzionari attribuiscono alle immagini distrutte. Non è un caso che Ottobre, il grande film di Eisenstein sulla rivoluzione sovietica, si apre con l'inquadratura della statua di Alessandro III, zar di Russia, che si staglia contro il profilo di una cupola ortodossa. Con l'aiuto di cappi e corde, la statua viene progressivamente divelta dagli insorti, perdendo uno ad uno i simboli del potere, fino alla definitiva caduta del piedistallo. Come ha affermato Rosalind Krauss, questa prima scena è quella che permette a Eisenstein di stabilire in un solo colpo i due poli dialettici del film. Mentre i rivoluzionari sono rappresentati dalla massa in movimento in uno spazio concreto, i nemici della rivoluzione non sono altro che astrazioni personificate del potere, simbolizzate da tutta una serie di state, per cui al vandalismo della statua si lega ancora una volta la distruzione del potere imperiale. Solo per una strana ironia della sorte, questa destituzione iconografica, portata avanti da tutti i movimenti popolari, doveva incontrare in tempi recenti i leninoclasti del 1989 a Mosca e in tutto il territorio del blocco orientale, e ciò attraverso nuove mediazioni, altri schermi digitali e via cavo, altre velocità di circolazione, ma soprattutto entro contesti totalmente nuovi. Non è un caso che questo capovolgimento di significato dell'iconoclasma, a partire dallo smantellamento delle statue dell'era sovietica, sia stato messo in scena dal lavoro di Idio di un artista lituano come Demantas Narkevičius. In Once in the 20th Century del 2004, Narkevičius si serve di found footage tratto da un reportage televisivo e usa un semplice espediente tecnico del montaggio per commentare questa ondata iconoclastica. Vi faccio vedere, dura pochissimo questo video di Demantas Narkevičius, che è un artista dell'est europeo tra i più importanti, proprio perché ha lavorato sulla memoria e sull'eredità del socialismo, anche usando vecchi macchinari di ripresa e di proiezione. questi, un mio amico Gerard Raunig ha chiamato questo Becoming Lenin, tra l'89 e l'inizio degli anni 90, anche perché le repubbliche baltiche riescono appunto a liberarsi soltanto attorno al 91. Si assiste continuamente a questa immagine ripetuta appunto da tutte le televisioni mondiali, che è quella dell'abbattimento dei simboli del potere, diciamo, dei simboli dell'ideologia dell'Unione Sovietica. E Demantas Narkevičius invece compra questo reportage girato da una troupe televisiva, la TV di Stato di Lituania, in cui c'è il Lenin, appunto la statua del Lenin nella principale piazza di Vilnius, che viene smantellata. Attraverso invece il tempo del video rimanda indietro l'immagine, per cui la folla si trova a applaudire non la distruzione del monumento di Lenin, ma sulla sua ricostituzione, no? la sua ricostruzione. Rimandando l'azione a rovescio, il tempo diviene reversibile. Lo spettacolo della rimozione di una grande statua di Lenin si trasforma nel ripristino di essa sopra il piedistallo, di fronte a una folla in festa che applaude. Ma il furore iconoclasta contro il campionario visivo sovietico doveva assumere tinte più forti, fino a trasformare il vandalismo della statua nell'esecuzione filmata in diretta del leader comunista Nicolae Ceausescu, quale atto finale della rivoluzione rumena dell'89. I cadaveri di Nicolae e Elena Ceausescu arrivarono sugli schermi televisivi la mattina del 26 dicembre 1989, me lo ricordo benissimo questo fatto, che mi impressionò molto, è diventato anche uno dei motivi poi del mio rapporto con la Romania, perché più volte ho lavorato a Bucarest nel museo, o comunque ho seguito vicende rumene. La mattina del 26 dicembre dell'89, dopo che la notte stessa dell'esecuzione furono mandate in onda le immagini del processo, e da quel momento i corpi senza vita dei Ceausescu divennero, come ha detto qualcuno, le comparse meno pagate della storia del cinema. C'è voluto il grande lavoro filmico di Harun Farocki e Andrea Ugica in Videograms of a Revolution, per riportare la mercificazione spettacolare di tali immagini al loro uso originario di forma di storiografia media-based, fondata sui passaggi fondamentali del medium televisivo che accompagnarono i 5 giorni della stessa rivoluzione rumena. Vi vorrei far vedere solo l'ultimo frammento di questo lavoro straordinario, che però dura oltre un'ora, di Harun Farocki e Andrea Ugica. Come sapete, Harun Farocki lavora sulla costruzione delle immagini, sulla loro decostruzione, no? Sul loro contenuto. In questo caso il film comincia con una vera diretta televisiva in cui Ceausescu fa l'ultimo discorso dal palazzo al popolo rumeno, ma nel momento in cui il popolo rumeno insorge e entra all'interno del palazzo, questa immagine televisiva viene interrotta dicendo che forse c'è un terremoto dalla TV di Stato, però motivo, una condizio sine qua non perché il popolo rumeno possa in qualche modo portare avanti questa rivoluzione in 5 giorni, per rivelare dal potere dei Ceausescu appunto la Romania, ha bisogno di impossessarsi della TV di Stato di Bucarest. Quindi c'è la seconda parte centrale, è proprio la presa, no? I disobbedienti entrano dentro la TV di Stato, comincia un poeta a parlare al pubblico e comincia in qualche modo a far sensibilizzazione di tutto il pubblico, oltre il pubblico, oltre gli agenti del movimento come tale. E si conclude con un'altra diretta televisiva che appunto fu il processo in diretta di Nicola e di Elena Ceausescu.
libero, siamo e siamo dati. Voi avete immaginato anche un programma cristiano di accoglienza. Voi avete immaginato anche un programma cristiano di accoglienza.
Sentita, parla definitiva și apoi executată prin un stat. una certa, grazie ai peccatori, anche al programma delle regioni macroeletiche. Come venite in mezzo, Laura Rossi.
Beh, quello che mi interessa è ancora questo rapporto, diciamo, tra l'immagine del il corpo vero, il cadavere in questo caso, no? del rappresentante del potere e il sostituto giuridico, questa oscillazione continua, no? Che abbiamo ereditato dalla storia, per cui o la colonna o diciamo così il cadavere, il corpo del personaggio politico. Non senza affinità con il carattere delle immagini rumene, la distruzione dell'estate di Saddam Hussein nella seconda guerra del Golfo, così come il processo e la condanna del leader iracheno, sembrano aver seguito uno stesso o identico copione. Come ha scritto Nicholas Mirzoev, poiché il vero Saddam si rifiutava di recitare la sua parte, i Marines americani l'hanno sostituito con una statua. L'hanno sostituito con una statua. Nel corso di un evento mediatico attentamente preparato e trasmesso dai media di tutto il mondo, il 9 aprile è stata abbattuta a Baghdad una statua di Saddam. La statua di Baghdad è stata abbattuta in diretta televisiva in tempo per i telegiornali della sera. Edward Chin, un marine di Brooklyn, ha coperto il volto della statua con una bandiera americana, rimpiazzata poi rapidamente da una bandiera irachena. Con l'aiuto di un carro armato, la statua è stata abbattuta e, per caso di proposito, la testa si è staccata, lasciandola decapitata. Una piccola folla di iracheni festeggiava, mentre il pubblico mondiale assorbiva le vibrazioni dell'esecuzione simbolica. Un evento, cioè, che avrebbe tardato solo 3 anni a divenire reale attraverso i passaggi televisivi di alcuni video, primo fra tutti quello della televisione di Stato irachena, che riprendevano i momenti prima dell'impiccagione e poi dell'esecuzione di Saddam Hussein. Non è possibile porre termine a questa sequenza recente di eventi sul vandalismo della colonna senza includere nella serie quello che è stato l'esempio per eccellenza dell'iconoclastia contemporanea e che andrebbe sottratto a tutto il potere simbolico che è il suo assunto rispetto al presente stato di eccezione, ricollocato poi criticamente nella sua giusta tradizione. Mi riferisco appunto al crollo delle Twin Towers. Da questo punto di vista la domanda fondamentale da porsi oggi è se sia ancora possibile localizzare le forme del potere contemporaneo nell'apparato dello Stato oppure ancorarle a una rappresentazione del dominio politico, e cioè ancorare appunto alle rappresentazioni del dominio politico queste nuove forme di assoggettamento dopo aver assistito al deciso abbandono, soprattutto da parte di Foucault, dell'approccio tradizionale al problema del potere, basato su modelli giuridico-istituzionali, per esempio la definizione della sovranità, in direzione di un'analisi spregiudicata dei modi concreti in cui il potere penetra nel corpo stesso dei soggetti e nelle loro forme di vita. In sostanza ci saremmo dovuti affrancare da una visione verticale del potere, che è quella che abbiamo ereditato dalla storia, diceva Foucault, da come il sovrano appare in alto, in favore di una concezione orizzontale del potere di controllo, in un sistema di società sociale basato sull'informazione, dove idealmente tutti e ogni punto di quella società è un produttore di informazione e di comunicazione, come appunto dice il collettivo Bureau d'Etude, che è presente anche in questa mostra. Probabilmente stiamo assistendo da più parti ad una integrazione della macchina comunicativa contemporanea delle nuove relazioni di sfruttamento e assoggettamento che la rivoluzione dell'informazione ha prodotto agli apparati di Stato, e cioè questa integrazione, no, della macchina comunicativa dentro gli apparati di Stato, ma in sostanza quello che la macchina capitalistica deterritorializza, cioè appunto la fuoriuscita del potere, dal luogo del potere, deputato, dall'altro lato è obbligata a riterritorializzarlo e a territorializzarlo dentro e per mezzo dello Stato. A questo punto il problema è, rispetto a questo modello del potere ereditato, rispetto alle condizioni attuali della rappresentazione del potere, quali possono essere invece le forme più giuste di intervento, se ancora è possibile parlare di una rappresentazione. Prendiamo una delle forme, tra tutte quelle possibili, del potere contemporaneo con cui la scienza si rappresenta, o meglio quella parte della scienza che sta colonizzando lo spazio organico e le strutture genetiche e che possiamo indicare con bioautorità. Anche in questo caso, come nell'immaginario mediatico del binomio terrorismo e sicurezza, le immagini che si mostrano e che pervasivamente ci assediano perseguono una strategia di radicale occultamento, mostrandosi come clonazione, piuttosto che come processo produttivo dell'economia alimentare, ciò che la retorica edenica permette è la deviazione del discorso dalla critica della produzione, della mercificazione e del valore, spostandolo appunto all'etica e alla morale. Ma mentre l'industria è riuscita a mantenere sotto silenzio la grande produzione di cibo geneticamente modificato, raggiungendo così un'alta percentuale di consolidamento, la clonazione come biotecnologia dall'impiego modesto quasi nullo ha avuto una grande copertura mediatica. Di fronte a questo scenario semiotico di riferimento che genera paura diffusa e impotenza pubblica, l'intervento del collettivo di artisti americano Critical Art Ensemble è stato ed è quello di una continua produzione di libera informazione, di una ricerca di pubblico accesso alla formazione di politiche comuni, di una socializzazione dei saperi tecnologici. Attraverso forme di tactical media o di tactical biopolitics, Critical Art Ensemble sviluppa un teatro tecnoattivista, un recombinant theater fatto di laboratori aperti e mobili che mette in luce il ruolo delle risorse e dei profitti dell'appropriazione delle multinazionali farmaceutiche e delle grandi catene di distribuzione alimentare. La biologia contestativa di Critical Art Ensemble cerca di mettere in evidenza i processi produttivi, non tanto e non solo per svelare la struttura ideologica della tecnologia e della sua rappresentazione, quanto per dissolvere i confini della specializzazione e soprattutto per superare le gerarchie tra tecnici e dilettanti o le regole che amministrano la proprietà intellettuale, aprendo la biotecnologia come campo di empowerment. Questo è uno degli esempi un'azione rivolta alla rappresentazione del potere contemporaneo che sceglie appunto l'ambito della scienza e un intervento al suo interno attraverso strategie teatrali o manifestazioni che appartengono di diritto al campo dell'estetica. Tra l'altro credo tutti avrete sentito parlare di questo collettivo, io mi ricordo quando entrai per la prima volta in contatto con loro nel 2004, stessi a Steve Kurz, e Steve Kurz mi disse che non avrebbe potuto aiutarmi assolutamente in quel momento perché era stato messo in carcere appunto con l'accusa di terrorismo dallo Stato americano, perché aveva trovato delle semenze in casa sua che potevano destare sospetto. Poi Steve Kurz è stato alcuni anni in carcere, io ho continuato a lavorare con loro per varie manifestazioni, lui poteva rispondere, non poteva chiaramente uscire, poi finalmente appunto 2 anni fa diciamo così è stato liberato e dichiarato insomma l'evento nel quale era stato intrappolato. Un altro episodio sempre di chi è intervenuto dal punto di vista dell'arte e di una possibile rappresentazione all'interno dell'ambito scientifico, tecnologico è Oliver Ressler, che si è dedicato appunto al tema del riscaldamento globale, cercando di dimostrare come una tematica del Olbattage o un film come quello di Al Gore, che credo molti di voi avranno visto, no? Del 2006, in qualche modo non erano interessati assolutamente a un rallentamento o a una trasformazione economica, no, che sarebbe stata una condizione della trasformazione del processo di riscaldamento globale, quanto piuttosto se ne servivano per diciamo così una dimensione politica alle democrazie occidentali per ottenere dei voti da delle maggioranze di popolazioni che erano marginalizzate. Anche l'immagine dell'urbanistica neoliberista, qui ci sono varie immagini appunto tutta una serie di iniziative che soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni 90 hanno visto, questo appunto è Steve Kurz a Leipzig con un altro intervento di tipo che si misurava appunto con dei batteri e quindi ancora con la biotecnologia. Hanno mirato soprattutto, diciamo così, a lavorare all'identificazione, se non altro, dell'estensione del potere in un'accezione foucaultiana nella realtà contemporanea. Molti altri gruppi poi si sono dedicati all'urbanistica, altri sono dedicati alla produzione di soggettività, ma in sostanza la cosa importante è che tutti questi artisti, questi gruppi che hanno visto soprattutto la confluenza dell'attivismo e dell'estetica dell'ambito dell'estetica fuse assieme, non ha cercato di ridentificare il potere con quel modello che finora vi ho dimostrato, e cioè con questa riterritorializzazione automatica del potere se uno continua a rappresentarlo in quella dimensione. Anche l'immagine dell'urbanistica neoliberista legittimata come progetto di gentrification, come progetto di polizia spaziale sottoposta a una nuova alleanza tra politiche urbane locali e capitale globale, ha trovato in gruppi artistici e attivisti come moltissimi, tra cui atelier d'architettura autogere che vediamo in questa immagine, alcune figure del conflitto e della resistenza secondo una nuova configurazione. Questi gruppi promuovono processi di progettazione autonoma e collettiva per luoghi reali, ridefiniscono lo spazio pubblico sfidando sistemi dominanti di pianificazione urbana secondo un modello che potremmo definire costituente o istituente. Esempi insediativi come il parco urbano nel quartiere San Paolo ad Amburgo, il progetto EcoBox, che è questo che vediamo alla Chapelle di Parigi, fatto dagli atelier d'architettura autogere, o ancora un quartiere come quello Isola Milano, all'interno del movimento del quale ho preso parte, sono produttori di immagini urbane che si pongono fuori da un antagonismo di tipo dialettico protestatario in senso classico, evitando battaglie di trincea con il potere, ma tali da sviluppare universi interdisciplinari paralleli da una prospettiva ordinaria e dal basso. Queste immagini, come quelle mediatiche, che hanno accompagnato lo sviluppo del movimento globale dopo Seattle attraverso pratiche mediattiviste, si costituiscono indipendentemente come processi di soggettivazione autonoma, ponendosi come alternative alle produzioni semiotiche ufficiali e come costitutive di una realtà sociale differente. Queste immagini che vedono al lavoro unitamente artisti e attivisti non rifiutano soltanto la rappresentazione verticale del potere in senso classico, in favore di concatenamenti trasversali, multipli ed eterogenei. rifuggono piuttosto e soprattutto anche da un possibile ancoraggio alle pratiche artistiche di matrice modernista, perché già canalizzate o sottoposte al controllo del capitalismo delle industrie della cultura, quello che oggi chiamiamo, identifichiamo con creative industries. Queste immagini cosiddette istituenti per creare dissenso e resistenza al capitalismo si pongono in modo trasversale, in modo tale da attraversare il tempo della vita tutto intero. E non è vero infatti che proprio Foucault in una frase fondamentale affermava: è di questa immagine che bisogna liberarsi, e cioè del privilegio teorico della legge e della sovranità, se si vuol fare un'analisi del potere nel gioco concreto e storico dei suoi modi di funzionamento. Le immagini costituenti, in quanto esodo defezione dalle rappresentazioni mediatiche ufficiali, ci paiono le uniche in grado di rispondere ad un rapporto tra dominio e politica nel tempo del biopotere. Come strumento cruciale per ogni interpretazione del rapporto tra potere e sfera pubblica contemporanea, difficilmente essi riescono a trovare una genealogia dentro le pratiche artistiche, dentro la modernità, entro le quali si cerca continuamente di ricondurre queste pratiche. Ma anche rispetto al movimento degli anni 70, l'unica relazione che le immagini costituenti continuano a condividere ci pare il desiderio di provocare una trasformazione sociale, non tanto attraverso le immagini prodotte, quanto attraverso la capacità di calarsi all'interno dei processi di produzione, perseguendo il capovolgimento del ruolo dello spettatore in quello di produttore ed eliminando la differenza tra esperti che creano cultura e i suoi passivi consumatori. I rapporti con il cinema e il partecipato di Alberto Grifi degli anni 70, con l'uso che fa del video come forma di intervento piuttosto che di registrazione, sono eloquenti. Qui le abbiamo traviste prima, sono le immagini di Parco Lambro, un film che non è neppure un film, è un materiale assemblato, almeno che assemblava Alberto Grifi in diverse maniere. Per Toni Negri è l'origine appunto, diciamo così, dell'idea di moltitudine contemporanea. È un lavoro che amo molto e che è all'inizio di un mio progetto che si chiama Disobedience e che ha identificato la disobbedienza come una delle belle arti contemporanee e che in qualche modo ha cercato di raccogliere dal 2004 fino adesso su scala globale tutti gli interventi che in qualche modo hanno cercato appunto una rappresentazione, una liberazione possibile, ancora possibile, dal potere nella contemporaneità, soprattutto attraverso diciamo la condizione estetica, no, del dare visibilità a mondi ancora in qualche modo non messi a fuoco, tantomeno appunto dalla ideologia dominante. Questo film è stato anche sul referente addirittura del film di Harun Farocchi che abbiamo visto. Harun Farocchi va a Bucarest, chiede a tutti se hanno registrato materiali durante i 5 giorni della rivoluzione rumena e costruisce il grande affresco videogrammi di una rivoluzione che abbiamo visto, ma moltissime sono ancora diciamo le pratiche di cui potrei testimoniarvi, pratiche che tra l'altro non trovano dentro la genealogia del moderno. Lì ho scritto molte cose sul rapporto veramente tra gli arti degli anni 70 dentro il museo, ma anche con figure come Hans Hacke o come Pipe o come gli Art Workers Coalition e invece la condizione attuale, che trova invece in una strada totalmente alternativa i propri modelli di riferimento. E in parte a questo tema fu dedicata una mostra alla quale partecipai, al Van Abbe Museum, che si chiamava di Eindhoven, che si chiamava Forms of Resistance. In questo caso per esempio vediamo uno dei primi esempi straordinari di questo modello di riferimento, cioè la chiusura dell'azienda Peterson. Gli operai decidono di fare una grande rappresentazione teatrale a Madison Square Garden e viene costruita la fabbrica in un fondale fictionale, e gli operai stessi mettono in scena la condizione appunto di licenziamento che si trovano in quel momento a vivere direttamente. Oppure i Diggers di San Francisco, un altro movimento che aveva cercato in qualche modo di portare avanti una forte critica all'economia, e i Diggers anche se con una boutade rubavano costantemente dai supermercati per rivendere attraverso il baratto e il regalo delle cose per le strade, ma in qualche modo come molti altri movimenti minoritari e sicuramente marginalizzati dalla cultura modernista, dalla storiografia modernista, sono stati un referente fondamentale per questi episodi di oggi, appunto, che vanno dalla... Devo dire che andavano, nel senso che c'è stato un momento in cui una forte mimetizzazione ha dovuto necessariamente ridefinirsi, perché, come sapete, le forme del controllo della società, del capitalismo, della sicurezza in qualche modo hanno ostruito ogni possibile spazio, no, di alternativa oggi. A questo punto la domanda fondamentale mi pare sia questa: è possibile oggi pensare all'immagine del potere senza pensare all'immagine del re? È possibile pensare ancora ad un antagonismo costitutivo della comunicazione contro la dimensione controllata della comunicazione stessa? Nell'impossibilità della rivolta e nella banalità di una semplice controinformazione, così come lontano dalla riterritorializzazione che l'arte continuamente propone, è dunque possibile pensare a una dimensione antagonistica soltanto nei termini di produzione di potenza autonoma e costitutiva di soggetti, dove le nuove soggettività si determinano esclusivamente all'interno dei modi della comunicazione e, potremmo aggiungere, della produzione di immagini. Parafrasando un teorico lontano comunque da qualunque idea del potere costituente come Giorgio Agamben, potremmo concludere dicendo che per un paradosso soltanto apparente, l'innocuo cittadino continuamente catturato e integralmente controllato da un'ingente rete di immagini è proprio per questo considerato dal potere come l'immagine potenziale e per eccellenza del terrorismo. Grazie.